Laura Cangemi, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E benvenuta davvero qui nel Posto delle Parole per condividere questa sua traduzione per il libro di Jenny Jägerfeld, La mia morte gloriosa col botto. Ed è un libro pubblicato da Iperborea per la collana I Miniborei, vale a dire la collana per i giovani lettori. Jenny Jägerfeld con questo romanzo ritorna dopo il precedente libro che era già stato un grande successo, La mia vita dorata da re, e per certi aspetti neanche la continuazione. Lei come è venuta a conoscenza, Laura Cangemi, di questa storia di Jenny Jägerfeld?
Io seguivo Jenny Jägerfeld già da tempo perché dopo il suo esordio come scrittrice, perché Jenny Jägerfeld di professione in realtà è psicologa, ma nel 2010 era uscita con un libro per una fascia di età un po' più alta, per giovani adulti, che si intitolava E io sono qui che sanguino. Ed era un libro che mi era molto piaciuto, l'avevo anche utilizzato, diciamo, per un breve concorso di traduzione che era stato organizzato dalla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna nel 2013 e avevo scelto proprio un brano di quel libro perché la sua scrittura mi aveva già interessato moltissimo. L'ho seguita per tutto il tempo sperando che scrivesse un libro adatto proprio per la collana dei Miniborei che arriva, diciamo, a un'età intorno ai 13, 12-13 anni massimo. Quando è uscito quello che poi è diventato La mia vita dorata da re, l'ho letto, ho cominciato a leggerlo quando sono arrivata a pagina 100, ho telefonato a Cristina Gerosa di Iperborea dicendo devi comprare questo libro assolutamente, perché era veramente il libro giusto per la collana, un libro, sapevo già che era il primo libro di una trilogia e veramente secondo me ha colto nel segno sotto un sacco di aspetti Jenny Jägerfeld con questa trilogia, perché adesso in Svezia è uscito anche il terzo libro.
Ecco, ha colto nel segno, e entriamo proprio in questo segno. In che modo e che cosa ha colpito la scrittura di Jenny Jägerfeld?
Secondo me il suo punto di forza principale è la capacità di scrivere libri importanti, ma nello stesso tempo molto divertenti, che non sono programmatici, non sono libri attesi intorno a un tema, che in questo caso, nel caso del primo libro, potrebbe essere il bullismo, nel secondo forse si diventa un po' più generico, ma comunque torna anche qui il problema del bullismo. Invece di incentrare tutto su questa tematica, come capita spesso nei libri per ragazzi che vogliono dimostrare qualcosa, lei scrive un buon libro dove c'è dentro anche questo. E questo è veramente la sua capacità eccezionale, perché in questo modo cattura l'attenzione del lettore e lo diverte e nello stesso tempo lo fa riflettere.
Eh sì, lei ha detto una parola importante, il lettore di questo libro. Il lettore lo fa divertire. In effetti, c'è da divertirsi in questo libro. Lo dico da adulto, ma sicuramente anche per i giovani lettori, troveranno il giusto divertimento, a cominciare dall'affermazione Sono Gesù che apre il romanzo fino all'ultima frase, sembrava che sorridesse. Ecco, in questa parabola, fra queste due affermazioni, c'è tutto un mondo, e c'è preoccupazione, c'è ansia, c'è una storia che non deve spaventare chi vuole leggere questo libro, ma è complicata, è complessa proprio perché la fantasia di Jenny Jägerfeld è veramente molto molto forte nel proporre questa storia. Già solamente la nonna, no? Che non vuole essere chiamata nonna e vuole essere chiamata Charlotte, già ci mette di suo e credo che sia l'elemento forse più che rende le cose anche molto complicate in questa storia.
Certo, no, la figura della nonna che è la mia preferita, insieme a Maiken, devo dire la
Certo.
sorellina del protagonista, è eccezionale anche perché porta, come dire, una testimonianza continua sulla mancata necessità di osservare sempre le regole, diciamo, ecco, è una formulazione un po' contorta, però in realtà è la nonna che non riesce a sgridare il nipote perché ha marinato la scuola per la prima volta, no? Infatti poi subentra la sorellina a fare la lavata di crappa, come dice lei, al suo fratello, perché proprio è sempre stata la nonna un'anticonformista anche dal punto di vista delle inclinazioni sessuali, che non, come dire, non si perita di raccontare anche ai nipoti, no? Sempre con orrore della mamma, che invece è molto più conformista, forse proprio per reazione a come è stata tirata su da sua madre a sua volta, no? Quindi c'è questa figura che contribuisce moltissimo a rendere divertente il libro, ma soprattutto dà anche un punto di vista diverso, insomma, in questo modo, sempre seguendo il discorso che facevo prima, cioè di far riflettere divertendo. I duetti fra Mike e la nonna poi sono appunto quelli più divertenti e più difficili da tradurre, perché poi il problema vero e proprio, il problema vero di tradurre Jenny Jägerstedt è riuscire a rendere tutta questa parte comica o comunque divertente senza tradire l'originale, quindi senza addomesticare troppo, però cercando di ottenere lo stesso effetto sul lettore italiano, cosa non facile, perché poi è pieno di giochi di parole, di qui pro quo, perché Maiken poi, essendo anche dislessica, ogni tanto capisce Roma per Toma, e quindi insomma c'è tutto questo discorso da fare sulla traduzione, che non è assolutamente facile.
Quanto hai impiegato nella traduzione, Laura Cangemi, per questo romanzo?
Ma è difficile dirlo, ma comunque saranno stati circa 2 mesi e mezzo, 3 mesi, ma appunto nel caso dei giochi di parole o delle soluzioni da trovare, certe volte magari su una pagina si passa anche una settimana. E non solo, ci si consulta anche con i colleghi, spesso e volentieri si lanciano degli appelli nelle liste di traduttori per farti venire qualche buona idea per risolvere un problema. Spesso è molto efficace questo metodo. Per fortuna esistono anche i colleghi.
E i colleghi che traducono dallo svedese, perché questa è la lingua originale di Jenny Jägerstedt. Ma oltre alle difficoltà a cui lei poco fa faceva riferimento, e penso che c'è stata anche una difficoltà per quanto riguarda proprio le espressioni di questi giovani protagonisti, perché un conto è, lo si vede anche nella vita reale, un conto è parlare con gli adulti, un conto è parlare con i ragazzini, perché poi ci sono, dico due linguaggi completamente diversi, ma ci sono dei modi di espressivi sicuramente diversi e penso anche difficili da tradurre.
È vero, in questo, intanto io ho sempre tradotto molti libri per ragazzi e devo dire, quando le mie figlie erano dell'età giusta, era più facile per me calarmi nel linguaggio. Adesso sono diventate troppo grandi e quindi devo attingere ad altre fonti. Spesso faccio rileggere oppure mi consulto con qualcuno per alcune parti. In questo libro in particolare c'era il linguaggio dell'hip hop, che mi era del tutto sconosciuto, perché appunto il protagonista viene coinvolto in una specie di band che poi appunto è un po' fittizia, ma diciamo a un certo punto deve scrivere dei testi rap. Per me era una grande difficoltà, l'ho superata pensando in effetti che anche per lui si inventa compositore di testi rap, e quindi sono testi rap molto ingenui, molto...
È perché Sig non sa fare molto, in verità, no? È anche un po' ingenuo.
Esatto, non sa fare molto, però è anche molto, rispetto ai due ragazzi, ai due gemelli che hanno coinvolto in questa avventura, è l'unico che si pone il problema di fare qualcosa, gli altri due sono, se si può dire, dei fancazzisti, ecco. Lui invece si preoccupa molto di questo show di Natale a cui devono partecipare, alla fine si mette lì e scrive questi testi. Sono stati una bella sfida, però mi sono molto anche divertita, devo dire, nel riprodurli in italiano con le rime e tutto, quindi è stato anche molto divertente.
E qui è un romanzo che ci porta, abbiamo passato Natale da poche settimane, ma ci porta a vivere per l'appunto quel periodo, perché c'è la preparazione, no? C'è l'avvicinamento al Natale, ma è un libro che si può leggere anche a Ferragosto, non è questa la cosa che voglio dire, ma questo si può dire un romanzo che è una preparazione al Natale, no? Già con l'affermazione che la giovane Maiken fa: sono Gesù, e quindi ci porta già subito all'inizio di questo romanzo a stupirci, perché questo è un romanzo che stupisce veramente tantissimo, stupisce per le cose che fanno, per le cose che non fanno, ma porta in sé uno stupore, ma non per fare l'occhiolino a noi lettori, ma perché la vicenda è veramente a volte surreale.
Ah sì, certo, è surreale sotto tantissimi aspetti, ma anche perché diciamo è un po' surreale la situazione di questa famiglia, che è finita in questo posticino piccolo da Stoccolma, da un sobborgo di Stoccolma, e deve reinventare un po' la sua vita convivendo con una nonna che all'inizio sembra anche abbastanza un po' indifferente alla famiglia allargata con sua figlia e i bambini, e i figli che tra l'altro sono di due compagni diversi, e però poi alla fine in realtà trova una soluzione per accogliere tutti, ecco.
Qui non dobbiamo scontentare nessuno, nel romanzo come nella vita reale, ovviamente.
Certo, però ecco, c'è una grande evoluzione del protagonista, di cui forse adesso abbiamo parlato poco, che è questo Sig.
Scusi se la interrompo, però Sig, prima dicevo di una soluzione surreale, no? Però sì. la parte reale è proprio l'accettazione di sé, no? Difficilissimo, certo. Ma si dovrà arrivare, forse non lo scopriamo troppo.
No, esatto, non lo scopriamo troppo, forse si scoprirà di più anche nel terzo volume, però è una scoperta di sé sotto tanti aspetti. Il primo e più importante, e secondo me centrale in questo romanzo, è quello del cosa si desidera, cos'è l'amicizia e cosa si desidera veramente per sé. Ecco, questa. E fra l'altro c'è una figura secondaria nel libro che è sempre molto interessante, perché fa scattare poi in Sig alcuni passaggi, ed è la figura di Krille Meringa, questo strano personaggio ultra sessantenne che vuole fare il regista e ogni tanto, cioè, esce con le sue idee balzane per film assolutamente assurdi, e che però appunto ogni tanto funge da suggeritore, ecco, per Sig, e gli dà degli spunti senza neanche rendersene conto. E quindi secondo me è anche importante questo aspetto dei libri di Jane Jagerstedt, che i tanti personaggi che girano intorno ai protagonisti in qualche modo contribuiscono a far crescere questi ragazzini che sono al centro della storia, ecco. E ognuno a modo suo, fra la nonna, Krille, la mamma, che è una figura anche questa molto bella secondo me, con le sue, una mamma molto giovane con tre figli, un carico di responsabilità sulle spalle molto pesante, che però ha questo grandissimo amore da dare ai figli, e quindi in questo modo riesce comunque a superare difficoltà. Senza nessun buonismo, ecco, però è dipinta secondo me in modo molto realistico questa figura.
E questo è importante sottolinearlo, tenendo conto di quanto diceva in apertura di conversazione Laura Cangemi di Jane Jagerfeld, che di professione è psicologa, quindi questo romanzo attraversa proprio la psicologia di questi personaggi, sia nero su bianco, ma anche tra le righe, un viaggio psicologico anche molto molto dettagliato.
Sì, certo, sicuramente, e in questo si capisce, insomma, si capisce che Jane Jagerfeld conosce molto bene la psicologia dei ragazzini e riesce a renderla appunto senza nessuna pesantezza, ma con questa leggerezza e questo spirito che secondo me appunto le fa conquistare il cuore dei lettori.
Jane Jagerfeld, La mia morte gloriosa col botto, il libro che abbiamo raccontato, libro pubblicato da Iperborea nella collana I Mini Borei. Ma prima di chiudere questa conversazione, Laura Cangemi, parliamo un po' di lei. Lei come si è avvicinata alla traduzione?
In realtà io ho avuto la fortuna di trascorrere un anno all'estero, un anno in Svezia con Intercultura, quando ero al quarto anno di scuole superiori, quindi ero giovanissima. E ho imparato quindi lo svedese dall'interno, frequentando proprio una scuola svedese e vivendo in una famiglia svedese, e da lì è nato il mio amore per la Svezia. E quando poi ho finito il liceo, ho deciso di iscrivermi a lingua, a Milano si poteva studiare svedese, e da lì insomma è cominciata l'avventura. Appena ho finito l'università, Iperborea era appena stata fondata e avevano chiesto dei nominativi appunto all'università per cominciare a tradurre i primi libri, e per pura coincidenza il mio primo libro tradotto è stato il primo libro pubblicato da Iperborea, era La notte di Gerusalemme di Sven Del Blanc. E poi nello stesso periodo, siccome mi ero interessata alla letteratura per ragazzi, avevo cominciato a proporre Maria Gripe a diverse case editrici. Maria Gripe è un'autrice svedese per ragazzi ormai entrata nella storia, insomma i suoi libri sono dei classici. E dopo un po' di tempo Mondadori Ragazzi mi aveva ricontattato dicendo che aveva acquistato due titoli di Maria Gripe e mi ha offerto di fare una prova di traduzione, e così è cominciato. E quindi io ho cominciato a tradurre sia per adulti che per ragazzi parallelamente. Poi dopo, diciamo, mi sono forse specializzata di più nella letteratura per ragazzi, però insomma ho sempre portato avanti i due filoni in contemporanea, e così da ormai 36-37 anni, quindi questa è la mia professione principale. Ho fatto anche altre cose, perché vivere di traduzione non è facile. Adesso lo posso fare, all'inizio della mia carriera era più complicato, però sono molto contenta della scelta che ho fatto.
Laura Cangemi, prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni ho appena finito di leggere un libro svedese, anzi, veramente questo è finlandese, è un libro che ho letto per lavoro, diciamo, più che altro, perché fa parte del nostro lavoro di traduttori, soprattutto dalle lingue nordiche, dalle lingue, diciamo, un po' più esotiche, anche il compito di scovare libri interessanti, come appunto è stato con Jenny Jägerstedt. In Finlandia c'è una minoranza di lingua svedese, ho letto da poco questo libro di Peter Sandström, che però non esiste in italiano, e non penso che esisterà, perché non è adatto al mercato italiano.
Che cosa vuol dire quando un libro non è adatto come quello che ha detto poco fa lei? Secondo quale criterio?
Dipende dal libro, ovviamente, però ritengo che sia...
È una questione di mercato, una questione di cultura, di lingua, di linguaggio, di
Entrambe
che
le
cosa?
cose, di cultura e di mercato, ci sono anche di tempi, devo dire, perché ci sono dei momenti in cui sarebbe
Certo.
prematuro far uscire un libro, e poi magari anni dopo questo libro può essere proposto e può avere anche successo. È molto difficile proporre sul mercato italiano dei libri molto, molto caratterizzati dal punto di vista culturale, ma diciamo, come in questo caso, soprattutto difficili comunque da capire anche una volta tradotti. Mi spiego, la minoranza di lingua svedese in Finlandia è veramente poco nota. In Italia nessuno sa che esiste una parte della popolazione finlandese che
Lo
parla
scopro
svedese come
adesso
lingua
io.
madre. Ecco. Ed è un mondo abbastanza circoscritto, è un mondo abbastanza chiuso rispetto al resto della cultura finlandese. C'è un po', come capita spesso nelle culture, nelle nazioni bilingui, c'è un po' di, non dico rivalità, ma comunque chiusura fra l'una e l'altra, per cui spesso i finlandesi di lingua svedese parlano poco il finlandese, o comunque lo parlano malvolentieri, e soprattutto i finlandesi, pur dovendolo studiare a scuola, parlano poco lo svedese. Quindi c'è un po' questa rottura fra le due culture, e soprattutto appunto dal punto di vista letterario e culturale. Sono due mondi molto separati. Tutto questo emerge molto chiaramente in certi libri, ed è dato per scontato, perché ovviamente nel paese in cui escono questi libri è una cosa nota a tutti, ma al di fuori di questi paesi diventa molto complicato trasmettere questa cosa, e quindi risulterebbero dei libri molto strani. Questo,
Questo
diciamo, è una spiegazione breve. È molto più complesso il discorso, però ecco, leggendo i libri in lingua svedese e finlandesi c'è sempre da tener conto di questo aspetto.
è un
Poi
aspetto
ci
veramente
sono.
importante che ovviamente a noi lettori non arriva perché è un tecnicismo, ma è importante anche solamente arrivare a cercare di comprendere queste cose. Intanto la ringraziamo davvero Laura Cangemi del tempo che ci ha dedicato e buona giornata.
Grazie mille, buona giornata a voi.